Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
La generazione precedente, quella del sinodo del 1972, ha affrontato positivamente certi temi. Sono stati poi Roma e i vescovi a rinchiuderli nel cassetto, così che in molti hanno abbandonato la Chiesa. Secondo il cardinale tedesco Reinhard Marx, temi caldi come il celibato dei preti, le donne prete o la morale sessuale, abbiamo impedito che fossero discussi ed è stato un errore.
Das war falsch.
I temi chiusi nel cassetto, una sorta di tabù cattolico, oggi stanno rispuntando fuori. Sono le parole che dalla Germania rimbalzano in Svizzera per la voce di padre Martin Verlen, benedettino di Einsiedeln, da sempre voce critica conosciuta in tutto il paese. Ben ritrovati a Chiese in diretta da Don Italo Molinaro.
Un caro saluto anche da Gael Kurtens. Il ruolo delle donne nella Chiesa, la parità uomo-donna, gli abusi di potere, il clericalismo, grandi temi etici come la sessualità, sono argomenti su cui molti dissentono dalla dottrina ufficiale. Ma per tanto tempo, afferma Verlan, i vertici della Chiesa hanno preferito non dare ascolto a questo dissenso.
Diciamo subito che la posizione di Verlan ha molti sostenitori, ma anche molti oppositori. Per chi lo critica, questi problemi non esistono. Oppure si dice che prima di cambiare la Chiesa bisogna cambiare se stessi. Oppure ancora si afferma che un buon cattolico deve semplicemente aderire all'insegnamento ufficiale. C'è poi il senso della tradizione, che secondo alcuni non permetterebbe di attivare i cambiamenti che altri invece auspicano.
È un fatto comunque che la cronaca di questi ultimi mesi registri un nuovo attivismo in certe aree geografiche che spinge a riaprire i dossier, togliendo appunto dal fondo dei cassetti questioni spinose che agitano gli animi. E questo in un contesto ecclesiale globale preciso, quello del pontificato di Bergoglio, che ha rilanciato nella Chiesa la sinodalità e il discernimento, cioè il bisogno di condividere esperienze e idee e la necessità di discuterle e valutarle.
Tra i temi che rispuntano c'è la questione delle donne, diacono, prete o vescovo, cioè l'accesso ai ministeri ordinati da parte delle donne. Tu, Gael, ne hai parlato con un teologo che in area italofona ha preso una posizione molto profilata. Ascoltiamolo.
Oggi certamente il Signore Gesù ordinerebbe le donne. Credo fortemente che sia venuto il momento di parlare dell'ordinazione delle donne e di parlarne con coraggio e con parresia, che Papa Francesco chiede continuamente.
Basta con i tabù. Bisogna dire in tutta libertà quel che si ritiene giusto. Bisogna esercitare la franchezza nell'esprimersi. Questo significa il termine greco paresia. Don Giovanni Cereti non è certo tipo da tapparsi la bocca. Al contrario, raffinato teologo e giurista, spulciando testi antichi e codici di diritto canonico, nella sua cinquantennale attività di studioso, ha cercato senza sosta di scardinare pregiudizi teologici e assunti dottrinali.
Io penso che bisogna nella Chiesa chiedere quello che ci appare giusto agli occhi del Signore e agli occhi anche, diciamo, della comunità cristiana, perché se c'è una opinione pubblica che diventa favorevole all'ordinazione delle donne, questo passo sarà compiuto fra qualche anno, forse fra qualche decennio, ma io credo che la situazione è matura e che potrebbe svilupparsi molto rapidamente questo anche nella Chiesa cattolica, come si è sviluppato nelle chiese evangeliche, nella Chiesa anglicana, e ha portato frutti molto positivi.
Da molti anni Don Giovanni Cereti è rettore della Chiesa dei Genovesi, uno scrigno nel cuore di Trastevere a Roma, a ridosso della Basilica di Santa Cecilia. Mi accoglie con grande semplicità nella sua abbazia, un'oasi di pace a due passi dal traffico infernale sul Lungotevere. Don Giovanni Giovanni Cereti, ma come giustifica la sua posizione sull'opportunità di consacrare le donne?
Io mi rifaccio al Concilio Vaticano II. La Gaudium Spes, cioè la Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, che ha detto che noi viviamo in un'epoca di straordinari cambiamenti e che l'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'intero universo. E allora, aggiunge il Vaticano II, così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. E aggiunge con molto coraggio: le istituzioni, le leggi, i modi di pensare e di sentire ereditati dal passato sembra che non si adattino bene alla situazione attuale. Ecco, io applico questi principi enunciati nel Concilio Vaticano II e sono convinto che queste cose che abbiamo ereditato dal passato, ma che non hanno alcuna giustificazione né biblica né teologica, devono essere superate.
Ricordiamo che la Gaudium et Spes è del 1965. Lei mi sta dicendo che sul fronte dell'accesso delle donne al sacerdozio c'è un forte ritardo. Come se lo spiega?
Leggendo i teologi, diciamo, attraverso i secoli, come giustificavano l'esclusione della donna, era sempre giustificata per la condizione di inferiorità della donna. Al chierico compete un ruolo di eminenza, ma alla donna compete un ruolo di subordinazione, ergo la donna non può essere ordinata ai ministeri ecclesiali. Questa è l'unica giustificazione dell'esclusione della donna che troviamo anche nei manuali di teologia e nella storia della teologia, almeno sino all'anno 1960. Superata la giustificazione con, diciamo, l'inferiorità della donna, che nessuno più osa naturalmente sostenere, è stata trovata una certa giustificazione nel fatto che Cristo era maschio e quindi un maschio può rappresentare meglio di fronte alla comunità nostro Signore Gesù Cristo. La condizione di inferiorità o discriminazione nei confronti della donna sono condannati dal Concilio Vaticano II e direi condannati dall'Evangelo e condannati dalle lettere ai Galati, dove si dice non c'è più né uomo né donna né schiavo né libero, tutti siamo una cosa sola in Cristo Gesù. Ecco, noi dobbiamo superare dei pregiudizi che sono radicati e che sono radicati anche per la predicazione.
Don Giovanni Cereti, lei è ottimista.
Al volgere del 1900, cioè l'inizio del secolo, non venivano ordinati preti, né gli schiavi, né gli indigeni, né le donne. E tutte e tre queste categorie, ratione servitutis, cioè in ragione della loro condizione di inferiorità rispetto all'uomo. Nel corso del 1900, fortunatamente la schiavitù possiamo considerare scomparsa, almeno ufficialmente. I preti e vescovi indigeni sono stati ordinati a partire dagli anni 20 del secolo XX e le donne invece non hanno superato questa condizione. Credo che sia veramente urgente, per il bene della Chiesa cattolica, che possano mettersi al servizio della comunità cristiana.
Alla stessa stregua di quanto accade già da alcuni decenni nelle chiese protestanti.
Io, per la mia esperienza, ritengo che il ministero femminile nelle chiese evangeliche ha portato frutti fortemente positivi. E questo siamo invitati a riconoscere proprio in una dimensione ecumenica nei rapporti fra le chiese. Vorrei che frutti altrettanto positivi potessero essere portati dal ministero femminile nella Chiesa cattolica.
Questo significherebbe che a un certo punto ci sarebbero donne vescovo, poi cardinali ed eventualmente un giorno una donna sul trono di Pietro.
Non c'è nessuna assolutamente nessuna difficoltà che ci possano essere delle donne vescovo, ci possano essere delle donne che diventano vescovo di Roma. Sono arrivato a pensare che la crisi delle vocazioni sia frutto dell'azione dello Spirito Santo, che vuole che vengano ordinati preti sia degli uomini sposati sia anche delle donne, superando l'attuale discriminazione.
L'accesso delle donne ai ministeri nella Chiesa Cattolica, uno dei temi per anni congelati dal Magistero Cattolico e che oggi ritrovano una nuova attualità. Ne parliamo oggi a Chiesa in Diretta, mentre a più livelli anche la nostra società svizzera sta dibattendo sull'effettiva parità uomo-donna. Si pensi allo sciopero nazionale delle donne il prossimo 14 giugno.
Ma quale altro sguardo possiamo proiettare su questi temi? Tu, Don Italo, ne hai discusso qualche giorno fa con una donna molto ascoltata in Italia in ambito ecclesiale e non solo. Ascoltiamo il tuo servizio.
Chiara Giaccardi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è sociologa e ha partecipato lo scorso ottobre al Sinodo dei Giovani. Molti affermano che oggi il punto di vista delle donne nelle strutture ecclesiali cattoliche sia ancora poco considerato. Quali sono le difficoltà, secondo lei?
Innanzitutto vorrei confermare che durante il Sinodo è stata sottolineata con grande forza da moltissimi interventi il bisogno di recuperare questa reciprocità tra il maschile e il femminile nella Chiesa. Il primo intervento che ha aperto tutti i lavori sinodali è stato di una giovane donna. Parecchi cardinali intervenendo in aula hanno sottolineato la necessità di beneficiare del contributo femminile. Qualcuno è arrivato a dire: senza la donna il volto della Chiesa è sfigurato. Allora, la Chiesa è un'istituzione umana che cerca di creare delle forme anche istituzionali per ospitare il messaggio del Vangelo, e in quanto istituzione umana ha risentito anche di una serie di influssi culturali. Alcune forme possono essere cambiate cambiando la società e la cultura, e io credo che questa consapevolezza sia molto forte. Credo che sia molto importante sottolineare la differenza tra complementarietà e reciprocità, e questa differenza è stata sottolineata appunto al Sinodo e anche poi ho visto in diverse interviste, non so, penso a Padre Spadaro e altri che hanno partecipato, perché la complementarietà ha qualcosa di statico, cioè come se il maschile e il femminile fossero due tessere che si devono combinare per formare un'unità in qualche modo che va oltre le differenze. Io credo che invece il tema della differenza oggi abbia un valore anche esemplare, culturale, fondamentale, perché si sta cercando di annientarle le differenze, di renderle irrilevanti, tutto il tema del neutro, eccetera. La reciprocità vuol dire che le differenze rimangono, ma proprio questa dinamica è il luogo della fecondità, e di questa fecondità la Chiesa ha bisogno. Ha bisogno appunto di donne che non semplicemente si limitino a occupare caselle precostituite al posto degli uomini. Ecco, non è questa la reciprocità, ma è proprio un lievito che faccia maturare anche forme nuove più ospitali di questa reciprocità.
Fino a pochi decenni fa anche le chiese, come gran parte delle culture, teorizzavano l'inferiorità della donna come argomento della loro esclusione dai ministeri ecclesiali e da tante altre responsabilità. Secondo lei, Chiara Giaccardi, quanto ancora pesa questo pregiudizio nel dibattito generale?
Se posso dire una battuta un po' birichina, mi sembra che in Svizzera le donne votino dal 1975, se non erro, quindi non è che anche nel mondo, diciamo, non ecclesiale la donna sia stata particolarmente valorizzata. Sicuramente c'è un lavoro da fare, ma c'è un lavoro da fare a partire dalla formazione dei preti. C'è bisogno da parte del clero e consapevolezza della necessità di ascoltare voci femminili per aiutare un cambiamento percepito come necessario. Ecco, la stessa struttura dei seminari è più vicina a quella di una caserma, cioè è una sorta di astrazione, di separazione dei giovani dalla società e dalla figura femminile che non risulta presente nella loro formazione. Questo crea molti più problemi piuttosto che risolverli. Quindi c'è proprio la necessità di ripensare la formazione in maniera più concreta, che vuol dire meno astratta, meno separata, cioè non è che separandoli, che allontanandoli li si protegge, no, è la concretezza, cioè è il bagno di realtà, è la molteplicità delle relazioni, delle dimensioni, compresa quella della relazione con l'altro sesso, compresa anche una gestione equilibrata dell'affettività che possa far maturare veramente un equilibrio della persona. E tutto questo richiede proprio appunto ripensare le forme, e questo ripensamento non può non avvenire coinvolgendo anche le donne.
Se parliamo proprio anche dei ministeri, della possibilità di ordinare delle donne come diacono, prete o vescovo, oggi ci sono dei teologi che non vedono più ostacoli a questo, altri invece affermano che la tradizione non si può modificare. Lei che idea si è fatta sul tema delle donne e del ministero?
Sul fatto che la tradizione non si possa modificare, mi sembra un'affermazione, diciamo così, sulla quale un filosofo come Paul Ricoeur non sarebbe d'accordo, perché dice che la tradizione, ecco, non è un corpus, diciamo, rigido, esaurito dalle definizioni che noi possediamo, ma è qualcosa di vivo e che può sempre esprimere elementi di novità in risposta alle nuove domande che la interpellano. Quindi io credo che la tradizione abbia questa vitalità e possa essere anzi un repertorio, un nucleo pulsante da cui trarre energia nuova anche per rinnovare la Chiesa. Sulla domanda specifica, sinceramente, penso che alcune donne potrebbero fare omelie molto più belle di quelle che fanno alcuni sacerdoti, per esempio. Sui ministeri, come dicevo prima, non è che per la Chiesa così com'è spostare alcuni uomini e metterci alcune donne risolva nulla. Io penso che ci sia un grande lavoro di ripensamento da fare insieme, uomini e donne nella Chiesa, consacrati e laici. E poi dentro questo processo si vedrà quali forme potranno maturare, ma partire con la rivendicazione credo che sia semplicemente qualcosa che crea più divisioni e più resistenze anche. Io penso che, come sta facendo Papa Francesco, sia importante dare inizio a dei processi, includere le donne in questi processi e vedere con gradualità e senza forzature che cosa matura a partire da questi processi. Penso che sia la via più sensata, più prudente, ma nel senso letterale di provvideo, di vedere lontano, di non fermarsi alla rivendicazione del momento presente, ma cercare di avere uno sguardo che abbraccia il futuro di una Chiesa che ha bisogno certamente di rinnovarsi e che non può non includere le donne e il contributo che possono portare in questo processo di rinnovamento.
Ci sono realtà ecclesiali in cui però diciamo che il sentimento delle donne su questi temi è molto avanzato e si registra oggi una grande frustrazione da parte loro. Professoressa Giaccardi, lei che cosa suggerisce in questi contesti particolari?
Io penso che la frustrazione sia un po' il frutto di una contrapposizione. Io penso che se c'è una delle tante virtù femminili è quella di avere la consapevolezza che i processi richiedono del tempo. E quindi io credo che ci siano moltissime voci femminili importanti nella Chiesa che stanno dicendo cose che vanno ascoltate, che non sono semplicemente, come dire, una riserva protetta, una quota rosa necessaria, ma che sono veramente un lievito di cambiamento. Però penso anche che il cambiamento richieda dei tempi, e questo non è, come dire, una scusa per non cambiare le cose, ma è la necessità proprio di avviare dei processi, come si sta facendo, perché le cose cambino, maturando dei cambiamenti che non siano delle fratture, che non siano divisivi, ma che siano i più inclusivi possibile. Io credo che questi processi siano iniziati.
I cambiamenti hanno bisogno di tempo per maturare, ma anche, potremmo aggiungere, per essere vagliati e ben pensati, perché i timori sono tanti. Ci sono ad esempio aree della Chiesa Cattolica che annunciano la possibilità di un vero e proprio scisma se Papa Francesco aprisse alcune strade, tanto che, secondo certi osservatori, Bergoglio sarebbe ormai ostaggio di queste pressioni. Difficile dire, ma al di là delle grandi manovre c'è un percorso teologico e storico serio da affrontare e c'è un'opinione pubblica da coinvolgere in modo ampio.
Eppure ci sono aree geografiche, lo dicevamo all'inizio, in cui su certi temi il consenso sembra già diffuso e soprattutto non si è più disposti ad aspettare.
È questo lo spirito di un'iniziativa clamorosa nata in Svizzera negli scorsi mesi. Tu, Gael, hai contattato al telefono una delle sue leader.
Ne abbiamo abbastanza. è il titolo di un catalogo di richieste per un'altra chiesa cattolica, stilato da un gruppo di 7 teologi e teologhi. Serve una chiesa non clericale, egualitaria e nuovamente credibile, dicono gli estensori dell'elenco in 20 punti, la cui idea nasce qualche mese fa, dopo che 6 donne cattoliche svizzere di un certo rilievo hanno deciso di uscire formalmente dalla Chiesa Cattolica Romana.
C'è chi di noi spera che ci sia una rottura, altri invece non la cercano. Non siamo tutti d'accordo. Ma nella Chiesa Cattolica Romana qualcosa deve cambiare, questo è sicuro. Non sta in piedi l'argomento per cui potremmo cambiare casacca, andare nelle chiese riformate o veterocattoliche. Non è questo. Noi ci rifacciamo al Concilio Vaticano II, dove si parla di Ecclesia Semper Reformanda. La Chiesa deve cambiare da dentro, mica tutto è inciso per sempre nella pietra. C'è poco da fare. Non ci si può sottrarre alla discussione.
Tra i 7 estensori del testo per una riforma del diritto canonico c'è Monica Hungerbühler, teologa e direttrice della Elisabethenkirche di Basilea. Insieme al gruppo promotore dell'appello Ne abbiamo abbastanza, il prossimo 19 giugno verrà ricevuta per un colloquio dal vescovo di Basilea Felix Kmür, attualmente presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, e dal suo vicario generale Markus Thürig. Tra i 20 punti che saranno alla base della discussione figura la richiesta di eliminare ogni abuso di potere, di introdurre la parità di diritti e doveri per donne e uomini nella Chiesa, nonché l'accesso delle donne al sacerdozio e una chiara posizione sugli abusi sessuali. Il catalogo, in meno di 3 settimane, ha raccolto più di 1000 adesioni, tra cui diverse firme importanti come Simone Curau-Eppli, presidente dell'Unione Svizzera delle Donne Cattoliche. Monica Hungerbühler, ma chi sono le donne e gli uomini che hanno firmato il vostro appello?
Molte donne e uomini che semplicemente desiderano una chiesa che sia paritaria, con uguali diritti e doveri, una chiesa credibile. Pensiamo che sia questa la base del cristianesimo. Gesù ha trattato alla stessa stregua donne e uomini, accogliendoli nel suo movimento senza fare distinzioni. Nelle attuali strutture della Chiesa questa parità non è ancora applicata. Eppure già dal 1976 la Pontificia Commissione Biblica aveva ammesso che non vi era alcuna motivazione di natura biblica, appunto, per cui le donne dovessero essere escluse dall'ordinazione sacerdotale, per esempio.
Addirittura voi chiedete che i vescovi svizzeri prendano autonomamente delle decisioni, nonostante le direttive provenienti da Roma. Vorreste cioè che seguano la propria coscienza applicando soluzioni a livello regionale. Non solo rivendicate una chiesa diversa, ma addirittura chiedete una sorta di moratoria di tutte le ordinazioni ai ministeri fino a quando non venga introdotto il sacerdozio femminile. Non è una richiesta un po' provocatoria?
Certo, è provocatorio e vuole esserlo. Ma di fronte a questioni così serie, dove serve un dialogo sincero, dove l'interlocutore chiede di essere trattato sullo stesso piano, chiediamo che ci si rifletta seriamente.
Cosa vi aspettate dal vostro incontro con il vescovo Kmür e il vicario generale Thürig?
È davvero bello che questo incontro sia effettivamente in agenda. Tratteremo con loro i vari punti che ci stanno a cuore e illustreremo le nostre esperienze personali. Da loro mi aspetto ascolto, che realizzino quanta sofferenza c'è. Naturalmente anche noi ascolteremo con attenzione quello che avranno da dirci. Il mio augurio è che su alcuni punti almeno riusciamo a trovare un'intesa, anche se sappiamo già che non sarà facile. Per noi è importante non gettare la spugna, non perché abbiamo bisogno di distinguerci, ma perché vogliamo una chiesa credibile. In fondo la nostra idea è quella di caricarli tutti e due sul nostro carro e dire loro: guardate come la Chiesa Cattolica Romana sta bruciando. Non si tratta solo di rivedere la morale sessuale della Chiesa. L'elenco delle cose da riformare è molto più lungo.
Recentemente in Germania migliaia di donne cattoliche hanno aderito alla settimana di sciopero dalla Chiesa. Hanno incrociato le braccia per chiedere la piena parità. Le loro sono richieste analoghe alle vostre.
È bello, coraggioso, un segnale molto forte, ma si tratta del risultato di una richiesta non accolta, vecchia ormai di diversi decenni.
Anche in Svizzera ci sono iniziative del genere.
Venerdì, il 14 giugno, giorno nazionale dello sciopero delle donne, invitiamo le donne cattoliche a rendersi riconoscibili indossando la nostra spilla color fucsia con su scritto uguaglianza, punto, amen. Ma anche con indumenti che abbiano un riferimento con la Chiesa. E poi, il sabato e la domenica, le invitiamo a organizzare qualcosa per manifestare il loro disaccordo con le strutture clericali. Spunti e idee sono cliccabili sul sito dell'Unione delle Donne Cattoliche. Noi, da parte nostra, mettiamo a disposizione materiali e testi, come l'appello alla resistenza. E poi c'è la preghiera del giovedì, nata su iniziativa della priora Irene Gasman, del monastero benedettino di Fahr, una preghiera per il cambiamento della Chiesa, che ormai circola da diversi mesi.
Dio, sei nostro padre e nostra madre. Questo l'esordio della preghiera di Fahr, che così continua. Conosciamo tutti lo stato della nostra Chiesa. L'ingiustizia è accaduta e sta accadendo. Si abusa e si è abusato del potere. Ma non è così tra di voi, dice Gesù. Chiediamo la vostra misericordia. Kyrie eleison. Questo è soltanto l'inizio della preghiera, ma vi invitiamo ad andarla a leggere. Si può trovare online. Anche le donne evangeliche svizzere hanno chiamato a scioperare il 14 giugno, da una parte in solidarietà con le sorelle cattoliche, dall'altra perché nelle chiese riformate c'è ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare ad una piena parità in tutti i settori.
Alcuni lasciano la chiesa dicendo basta, altri invece lottano da dentro la chiesa, ma in fondo hanno tutti la stessa richiesta. È un movimento importante che si batte per una buona vita per tutti e per più giustizia.
Chiudiamo questa ampia pagina sui temi della presenza delle donne nella Chiesa cattolica, temi che andranno sicuramente ancora sviluppati in futuro, per alcune segnalazioni televisive, Gael.
Sì, perché vi segnaliamo due appuntamenti televisivi in onda tra pochissimo alla RSI legati alla Pentecoste che celebriamo oggi.
Alle ore 10 su RSI La 1, culto evangelico di Pentecoste, in diretta Eurovisione dalla chiesa protestante di Marchien-au-Pont vicino a Charleroi in Belgio. Il commento in italiano è di Paolo Tognina.
E alle 11 la RSI trasmette la Santa Messa, sempre in Eurovisione, questa volta dall'Olanda, dalla chiesa di Helmond, capitale tecnologica europea delle auto elettriche. Il commento in italiano sarà di Francesco Muraturi.
Grazie per averci seguiti.
Da Gael Curtenz e Don Italo Molinaro, a tutti l'augurio di una lieta domenica di Pentecoste.